Grazie a voi. Anche oggi possiamo veramente ringraziare il Signore. E vediamo che è presente, che vuole non solo il nostro bene, ma vuole che possiamo arrivare vicino dove è Gesù, alla destra di Dio Padre. Prima sentivo così, siamo figli di Dio, ma abbiamo la natura sua? Quando ha detto dovete nascere di nuovo, è che dobbiamo, se siamo figli suoi, dobbiamo avere anche, vederci, abbiamo la sua natura? Se abbiamo la sua natura, anche tutto quello che è in noi, ci dà i suoi sentimenti, il suo amore, la sua, è tutto. È come noi prendiamo la natura del nostro padre, della nostra madre e portiamo in noi la loro natura. E così ogni tanto vogliamo vedere in noi o pensare, siamo veramente nati di nuovo? E oggi è anche forse, che ho tanto pensato anche della parola da dare oggi, il ravvedimento, che è così difficile parlare anche agli altri di dire ravvedetevi. Però esaminando dall'inizio, quando Giovanni, se vogliamo leggere subito magari, in Matteo 3:1. In Matteo 3:1 che dice: in quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di camelo e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavalette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorreva a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi abbiamo per padre Abramo. Prima di tutto, dice: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino e alle porte pentitevi, preparatevi. Questa è una porta che si è aperta, perché prima non c'era aperta, non era. Ma voglio vedere anche i farisei quando sono andati da Giovanni per essere battezzati, li ha un po' offesi, che diceva: fate dunque dei frutti degni di ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi abbiamo il padre Abramo. Abbiamo per padre Abramo. Loro si sentivano perfetti, loro osservavano la legge, si sentivano degni. un popolo di Dio che non avevano bisogno di pentirsi, di ravvedersi. Loro pensavano di non aver bisogno di un ravvedimento perché abbiamo Padre. Padre Abramo, noi non siamo peccatori come i gentili. È giusto che loro sono chiamati a ravvedimento. Noi siamo ebrei, una nazione santa, un popolo speciale. E questo? Si sentivano che osservavano la legge. E questo mi faceva pensare quando si incontrano varie religioni che dicono: ma anche loro sono figli di Abramo, anche loro. Ma penso, ma come mai? Qua Giovanni diceva in questo modo, perché prima annunziava che il cielo è aperto, che finalmente l'uomo può entrare, però ci voleva un ravvedimento, riconoscersi. Perché adesso parlano, ma intanto siamo figli, tutti figli di Abramo, cristiani, ebrei, musulmani, e quasi entrano anche i buddisti. Io non è che voglio io giudicare questo, però secondo la parola di Dio non è così. Senza l'opera di Gesù Cristo nessuno può entrare. Dopo, se Gesù vuole prendere tutti, non è un affare nostro. Ma noi non dobbiamo lasciarci ingannare. Io, dato che per parlare del ravvedimento è molto... molto lungo, e voglio passare avanti anche altri versetti e capire cosa ci dà anche a noi di ripensare e di ravvedersi, perché anche la Chiesa sta andando verso a tante, non so, tante ideologie, che Gesù Cristo viene messo in seconda parte, viene considerato, ma non per il verso giusto, non perché è un salvatore, è l'unico. Anche noi siamo trascinati, che vediamo in questi momenti come ci trascina, ci lasciamo influenzare da tante dottrine. Questo punto di... così, per discutere oppure per approfondire veramente il ravvedimento, cosa è, cosa significa. Che non è solo mi riconosco peccatore, ma è anche altro che dobbiamo vedere. Che cos'è veramente il ravvedimento? Come dobbiamo capirlo? E come dobbiamo anche presentarlo di fronte agli altri? Perché oggi dire ravvediti è quasi è uno scandalo, perché non ho mai sentito parlare di nessuno ravvediti. Ad ogni modo, qua fino all'Apocalisse parla sempre che l'uomo deve ravvedersi. Non solo i cristiani, no, non solo i pagani oppure chi ancora non ha conosciuto il Signore, ma anche noi. Perché Satana fa di tutto per corromperci, per sfiarci dalla persona veramente di Gesù. quando anni fa leggevo il Cantico dei Cantici, che raffigura l'amore che dobbiamo avere per Gesù. Quando c'è questo amore, senz'altro non si distrae in altre persone, perché l'unico nostro amore, la nostra salvezza, la nostra gioia, il nostro tesoro, è come quando si è fidanzati, il nostro amore è nella fidanzata, non vediamo nessun altro. E noi dobbiamo avere questa visione nella nostra vita, se no vediamo tante altre cose che ci distraggono. E anche in Matteo 4, che è più avanti, Matteo 4:17, che anche qui dice Gesù: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. E questo, la cosa più bella è che Gesù è venuto per aprire la porta per andare al paradiso, a Dio. E questo non è un qualcosa così che si può dire, ma sì, come aprire una porta che può essere facile. Ma questa porta che Gesù ha aperto non solo gli ha costato la vita, le sue sofferenze, ma lui si è visto tutto il nostro castigo, tutto il peccato che Dio ha messo su di lui. Non si riesce mai a definire veramente quest'opera, la grandezza che ha, perché lui non ha vinto solo così il peccato, ma ha vinto tutto l'universo che è nel subbuglio, che è nel caos. Tutti aspettano questo momento, che un giorno il Signore farà nuovi cieli e nuova terra. Nessuno poteva combattere Satana, nessuno poteva togliere il peccato in noi. Se Dio lasciava andare avanti così, intanto ti perdono. Satana era contro di lui, perché è Satana padrone di noi. Noi siamo sotto Satana, perché il peccato doveva essere condannato. E Dio veramente ha fatto quest'opera grande. Come Luca 5:32, io voglio andare avanti un po' perché è un po' lunga, perché, però merita tutto questo approfondito anche in diversi momenti. Anche fatto uno studio biblico su questo, perché è molto importante per la Chiesa che capiamo veramente tutto, veramente quello che è. Perché dice in tanti punti ravvedetevi, è un motivo molto importante che noi lo capiamo, anche se crediamo. Luca 5:32. Cominciamo nel 31. Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. E anche questo Chi pensa di essere giusto, senz'altro non è per Gesù, non serve. Ma dato che nessuno siamo giusti e abbiamo bisogno di Lui, vogliamo passare anche in Luca 13. Dal primo versetto. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, di cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. E qui, e quei 18 sui quali cade l'autore di Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Qua dice anche che noi non dobbiamo giudicare e quelli cosa sarà di loro, sono più peccatori o... Noi dobbiamo vederci sempre in noi quello che siamo, che abbiamo ognuno di noi il bisogno di ravvedersi, ogni tanto di fare un esame, perché se pensiamo agli altri come sono, ma quelli che hanno fatto così, non è il nostro compito né giudicare né additare le persone, ma abbiamo bisogno di pensare a noi, perché chi giudica sarà giudicato. E anche qua dice: no, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. E vogliamo passare in Atti 3:19. Che dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei Suoi santi profeti. Mosè infatti disse: il Signore Dio sì, vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Anche qui dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Qui non è solo perdonati, ma cancellati. E questo è il grande dono del sangue di Gesù, che ci cancella. Perché fin quando rimane qualcosa in noi, il peccato, è sempre Satana che comanda, ma lui vuole farci sapere con quell'atto d'amore che ha fatto per noi, ha potuto fare questo, cancellare in noi il peccato, perché Lui lo ha subito per noi. E molte volte non ci accorgiamo questo valore. Lui può cancellare i nostri peccati perché Lui lo ha subito e ha il potere di cancellarlo. In Seconda Corinzi, e diceva anche chi non ascolta la parola di Gesù sarà estirpato. Non possiamo prenderla così alla leggera. Non ci sono due vie, non ci sono due soluzioni. Se noi non ascoltiamo questo, Dio non può fare niente. Seconda Corinzi 7. Sette, otto e dieci, che qua Paolo dice: anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure non ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Vedete voi anche molte volte che siamo tristi, che siamo... ci porta al ravvedimento, ci porta a dover esaminarci. La tristezza del mondo senz'altro ci porta alla morte. Perché le cose del mondo non ci fanno mai vivere bene, perché dentro di noi c'è sempre qualcosa che ci corrode. Ma quando la tristezza che vediamo che viene da Dio, che vediamo che ci dà un ravvedimento, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di Lui, e possiamo rivolgersi a Lui, anzi, Lui ci ha detto: venite a me. Non dobbiamo avere riguardo, ma dobbiamo riconoscere che ogni istante abbiamo bisogno di Lui. Perché senza di Lui non siamo mai sicuri. La morte è un terrore per l'uomo. E passiamo in Apocalisse. In Apocalisse vediamo già che abbiamo diverse volte letto anche le lettere alle chiese. Voglio far leggere una lettera alla chiesa. In Apocalisse 2, 21. Apocalisse secondo capitolo, versetto 21. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Qui fa vedere che è una chiesa, la chiesa del Signore. Io un po' mi immagino anche di questa chiesa, perché non possiamo dire così, che può essere una chiesa di Udine o una chiesa di Roma o di Venezia. Qui è una chiesa. La fornicazione non è solo l'atto di fornicare, ma quando uno ha questa dentro, fornicare vuol dire che tu ami altre persone, non è solo Gesù, ma tu ami tante persone, non so. Gesù ha detto: se tu ami più di tua, se non mi ami più di tua madre, tuo fratello, non sei degno di me. Tutti questi santi che si adorano, che sono santi, non rispettabili, ma tutte quelle statue che vengono così onorate, portate in processione. Tu rivolgi il tuo sguardo su altre persone. Gesù viene messo un po' in parte. Dio è un Dio geloso, perché sa, perché è geloso? Perché se sa, lui sa, quando ci rivolgiamo a altre persone, noi cadiamo sotto un altro padrone, sotto Satana. Non abbiamo più la sua natura. Non siamo nati di nuovo, ma questo ci trascina a voler bene altre persone, molte volte più di Gesù. Non vediamo più, perché vediamo un'altra persona può fare di più che non Gesù. È una cosa molto seria, molto importante comprendere. Perché non dobbiamo andare dietro a altre dottrine? Dio è un Dio geloso. L'adorazione, tutto deve essere data solo a Lui. E fin quando non apprezziamo questo nome di Gesù Cristo, cosa ha dato Lui per aprire le porte del cielo? Perché senza di Lui sarebbero ancora chiuse. E l'uomo vuole sempre essere Lui l'autore di essere gradito a Dio, con la sua natura. La sua natura è peccaminosa. A me mi dispiace se offendo qualcuno su questo, ma sono verità. Dopo, come ho detto, io non sono qua per giudicare, ma perché le persone possano ravvedersi, capire questo. Apocalisse 9:20. che dice il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare, non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalle loro fornicazioni, né dai loro furti. Penso che poi vediamo in Apocalisse 15:1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi perché con essi si compie l'ira di Dio. Perché con essi si compie l'ira di Dio. E perché si compie l'ira di Dio? Vediamo in Apocalisse 16, 9. E gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli e non si ravvidero per dargli gloria. Nonostante tutto quello che succede, non si ravvedono. E l'ultimo è Apocalisse 16. E qui, come ho detto, che non è che nessuno ha bisogno di ravvedersi, noi tutti. Specialmente oggi, in questo momento così caotico, è facile lasciarci trascinare. Intanto tutti saremo salvati. Ognuno può pensare quello che vuole, ma non possiamo contraddire la parola di Dio. E penso che Gesù non ha detto che dobbiamo essere così, non so, preoccupati per osservare la legge. Ma lui ha detto che